Allora, io voglio riprendere invece la domanda che faceva Gabriella Rossetti, è una domanda giusta, nel senso che è vero, se è vero che gruppi, associazioni, forme varie associative sono diffusi, sono moltissime, sono in tutte le città, questo lo sappiamo. Il problema della pratica invece, con che pratica fanno? Allora io credo che, penso che la ragione mia quando dice che la pratica dell'autocoscienza si è poi enormemente diffusa, che è diventata senso comune. Ma dire che è diventata senso comune non vuol dire che è stata poi praticata, e quanto è stata praticata. Per decenni, io credo proprio negli ultimi 20-30 anni, non so qua, e in realtà poi molti, dicevo, alla crescita quantitativa di gruppi e associazioni non ha corrisposto, secondo me, sempre una continuità di quella pratica. Anche perché siamo state colte, si può dire, di sorpresa, ma non doveva essere una sorpresa, abbiamo analizzato già negli anni 70 quanto le logiche di mercato, il consumismo, la pubblicità, l'uso delle immagini, eccetera, ci avrebbe, come dire, avrebbe poi prodotto un cambiamento molto, molto forte sul piano della vita personale. Noi dicevamo il personale politico, siamo state ampiamente scavalcate dal fatto che si è personalizzata la politica, la vita intima è diventata la materia prima di cui si alimentano i media, la pubblicità, eccetera. E quindi, come dire, oggi è vero che per tanto tempo ancora, per le donne più giovani, parlare di sé è la chiacchiera televisiva o è quello internet ha raccolto, i social network, lo dicono in molte donne, ha raccolto gran parte della vita intima. Quindi qual è la novità anche di Pestum? La novità di Pestum è stata che quei gruppi che c'erano, ci sono rimasti, anche la nostra Università delle Donne è un esempio, ed è rimasta questa pratica in alcuni gruppi più piccoli, più ristretti, la pratica dell'autocoscienza è quella che ci ha fatto rincontrare, no? Con la galleria delle donne, noi sappiamo per quanto tempo abbiamo percorso strade diverse, conflittuali, e con Roma ci siamo incontrate più spesso, però insomma, il fatto che siamo qui, no? E a Pesto ci siamo ritrovate dopo tanti anni a ridirci che la nostra pratica era quella di partire da sé, volevamo riprendere quella radicalità, e il fatto che praticandola, perché la novità di Pesto, se vi leggete i commenti che arrivano al blog Pesto 2012, la cosa che tutti distintamente dicono, al di là dei contenuti, è qui abbiamo visto in atto, perché che conferma, come dice, abbiamo sempre detto, che l'autocoscienza si trasmette praticandola, non è una pratica, la nostra si trasmette praticandola, non facendola insieme. Quindi penso che è stato un momento in cui abbiamo vissuto di fatto quella pratica. Dalle ragazze più giovani, alcune dicevano appunto che era la prima volta che vedevano in atto che cosa significa il partire da sé, eccetera, eccetera. Allora, questo per me è molto importante, perché? Perché se il partire da sé, io sono d'accordo che produce libertà da schemi concettuali, no? da pregiudizi, da tutto quello che abbiamo interiorizzato dalla visione maschile del mondo che abbiamo fatto proprio il nostro malgrado, se è questa pratica, allora questa è questa che va oggi ripresa e diffusa e riproposta, perché il fatto che noi oggi constatiamo che in quei luoghi appunto istituzionali di potere della vita pubblica, quello che constatiamo è che c'è tanta subalternità, chiamiamola col suo nome, è subalternità affettiva e intellettuale, affettiva come diceva la Rita, perché portano lì i famosi doti femminili. È più facile, è ovvio, ma ti rendi indispensabile prima in casa e poi dopo nei luoghi pubblici, no? E così invece di governare si ricoverna, no? Si va a ricovernare la casa pubblica, no? Casalinghe pur sempre, diciamolo brutalmente. Allora, oppure salvatrici prima della vita del figlio e poi di uno Stato in crisi. Allora, c'è molto questo aspetto, io insisterò sempre, sono d'accordo che si portano anche dei cambiamenti, però io dico tengo molto fermo l'osservatorio sul fatto che lì spesso si va a portare un complemento, un valore aggiunto, una risorsa di cui oggi il sistema ha bisogno. È chiaro che i presidenti di regioni, i sindaci, fanno le giunte al 50-50, dovrà avere una squadretta di donne che hai scelto anche, no? E che ti saranno grate moltissimo, fedeli poi, no? Quindi questo non può portare questo dei grandi cambiamenti. Allora, qual è il problema? Allora è quello di riuscire in quei luoghi, io personalmente come ho detto più volte, ho rinunciato quando potevo andare in Parlamento e ripeto per i soldi, i problemi economici che sono enormi, no? Deve stare fuori a fare una militanza che non paga nessuno. Allora io non ci sono andata proprio perché penso che lì è veramente una struttura così pesante che ci vai, io sono una determinata, ma so che lì comunque non sarei riuscita. A livello amministrativo è un'altra cosa, infatti Arit sta facendo un grande lavoro in questo senso, trasgressivo proprio rispetto alle regole. E non è un caso che la città voleva anche delle caratteristiche, no? Dico, ovviamente anche per la suggestività determinata di quelle che ci vanno, però per dire che non è un caso che questa esperienza milanese abbia delle particolarità. Allora io credo che per portare lì dentro, no, andare lì e creare lì una pratica di relazione con le altre donne, portare lì questa autonomia di pensiero, no, riuscire a parlarci appunto attraverso la soggettività, io credo che sia effettivamente difficilissimo, richiede un lavoro, continuare fuori da lì, un lavoro come stiamo facendo qui in sostanza. Dove appunto l'importante, secondo me, molto importante, l'ho verificato a Pesco, lo verifico in questi seminari, che si raccontino, che tutte le donne, qualunque esperienza facciano, chi fuori, chi dentro, possiamo raccontarcela, vedere, come diceva il Luiso, le difficoltà che uno incontra. Allora, è su questo che cade quella barriera che ha fatto sì che per tanti anni, anch'io per esempio, avendo una formazione lontana dalle istituzioni, io faccio finire capire cos'è una legge, non devo far spiegare due volte, non lo capisco. E per quello che io non potevo neanche andarci perché mi manca proprio, non dico la competenza, l'avrei forse imparato, ma non avevo voglia neanche, non era proprio nel mio temperamento di mettermi a imparare. Dicevo, però per anni cosa è successo? Che chi è entrato lì si è sentito straniero a noi e lui a loro, no? Giovanna Gagliardini lo dice sempre, che io ho avuto un rapporto di amicizia lungo, cioè, quando è entrata lì io ho avuto l'impressione di avere una persa, non di averla persa. E lei più volte ha detto sempre ti aspetto fuori, cioè quando finisci esci ti aspetto fuori. Adesso invece dico ti aspetto dentro, no? Adesso direi ti aspetto dentro, questo è il mio cambiamento, cioè voglio sapere cosa fate dentro, no? E vi spingo, posso sostenervi, entrare dentro se so cosa fate, se in quello che dite che fate mi ci ritrovo. No? Ecco, allora io credo che la cosa nuova di Pesco, di quello che sta succedendo nelle città dove si incontrano molte, eccetera, è proprio quello che finalmente abbiamo ricominciato a raccontarci della complessità delle nostre esperienze, no? Che non è più, la sfera personale si è allargata enormemente, anche perché 30 anni, tanti impegni, sono dei cambiamenti, il nostro impegno è diverso, percorsi diversi. Ma riuscire a raccontarci di questo è straordinario, altrimenti io posso pensare che alla dentro sono tutte, no, sottomesse, piegate in due, non lo so, io d'altra parte sono anche contenta che siano in scena, no? Perché finché sono fuori si può pensare che sono bravissime, straordinarie, hanno intelligenza conculcata, quando sono lì capisco, no? Si può pensare che siano zero o che siano tantissimo, quando sono lì vedi cosa sono, vedi cosa possiamo fare, vedi quanto questa visione del mondo che ci portiamo dentro purtroppo, no, ha segnato il nostro essere, non è una maschera che uno si mette l'identità che ci hanno pioppato addosso, una maschera che uno si mette e si toglie. Ecco, quindi io credo che appunto, l'indicazione di questo per me è questa, di continuare, no, a fare in tutte le città, eccetera, queste assemblee, questo tipo di modalità di pratica che si è rimessa in avvio e con un riconoscimento enorme delle donne più giovani, che ci hanno detto smettete di flagellarvi. Ci avete dato moltissimo, noi abbiamo imparato moltissimo e quindi non state dentro, non avete trasmesso niente. Questa è stata una cosa di grande conforto, devo dire, a Pesco. E poi se vi guardate i documenti che escono sul sito lo potete vedere.
C'erano varie Diana, poi Floriana, poi la signora là.
Vabbè, una alla volta.
Una bravissima, bravissima, scusate, anche Riccardo mi spiace.
Diana De Mazzi.
Sì. Io sono contenta che si dica ora davvero fortemente, in modo convinto, che continueremo a parlarci, che riprenderemo a parlarci, perché io, che sono stata a Pesco e che sono nell'istituzione, nel consiglio provinciale, quindi all'opposizione, c'è una situazione molto diversa, per cui non faccio maternaggio comunque, perché stando all'opposizione faccio tutt'altro in ogni caso, però a Pesco all'inizio era una grande difficoltà, perché c'era una totale sfiducia, che peraltro capisco, però verso chi ha provato a fare politica, prova a stare nelle istituzioni, proprio perché mancava questo collegamento, ma veniva visto con grande diffidenza. Io ho un po' sofferto all'inizio, adesso. Poi c'è stato un dibattito che ha modificato, cioè la possibilità di parlarsi ha un po' modificato questo inizio di grande diffidenza. L'unica testimonianza mi piacerebbe poi ragionare di più su quello che siamo riusciti a fare come donne all'interno dell'istituzione e anche appunto all'opposizione, dove è molto diverso, però quello che io ho vissuto è stata una grande solitudine. Allora, è davvero importante che pur considerando tutti gli errori che possiamo fare o il poco che possiamo portare avanti, perché in certe situazioni è davvero minimo il lavoro che riusciamo a fare, però poterlo condividere e potergli dare più forza, perché questa è l'unica possibilità che abbiamo per contare qualcosa, e dar forza significa anche, secondo me, tener conto di tutti di come noi viviamo dentro le istituzioni, perché davvero tante volte si arriva pensando di poter fare una grossa battaglia e poi ci sono dei vincoli che tu nemmeno conosci, nemmeno ti aspetti, che ti impediscono. Allora, se hai una forza grossa dietro di te che ti sostiene, ti aiuta a capire come muoverti e come inserirti, riesci a ottenere di più. Allora, la solitudine, veramente, quello che io posso portare come grande testimonianza è questa enorme solitudine, che grazie alla possibilità di ascoltare e quindi imparare, per me è un po' cambiata, ma ancora non c'è stata la costruzione di una vera relazione che costruisca poi qualche cosa che possiamo portare dentro. Almeno io l'ho vissuta così la difficoltà, e ripeto, stando all'opposizione è comunque un altro modo di dire, quindi, però anche lì dentro noi le piccole cose che siamo riusciti a ottenere le abbiamo ottenute come donne, poi io sono molto sola anche nel mio gruppo, contrastando anche il fatto di voler fare lo stesso qualcosa per le donne, anche se veniva poi riconosciuto come valore di chi governa adesso la provincia, nel mio caso. Allora, di dire, fa niente se poi il successo è il loro, ma se noi riusciamo a portare qualche cosa di importante che pensiamo sia utile e sia un bene per tutte le donne, facciamolo lo stesso, anche se poi non avremo i meriti come gruppo. Ecco, anche questa è una modalità diversa, perché appunto all'interno dei gruppi politici difficilmente, se tu vuoi costruire qualcosa ma di cui poi non avrai un riconoscimento ufficiale, allora è meglio fermarlo. Ecco, questa è un'altra cosa sulla quale secondo me bisogna discutere, cioè lavoriamo lo stesso tutti insieme, anche se siamo all'opposizione, per ottenere qualcosa, perché sappiamo che poi tutte ne possiamo beneficiare, allora è necessario lavorare davvero insieme per ottenerlo. Questo è un altro tema che, come donna, per non essere subalterna, come dicevate voi, io ho cercato di fare, ma che non è tanto condiviso nel gruppo politico mio, almeno la vedo in generale. Cioè, questa è un'altra modalità sulla quale bisogna lavorare.
Grazie.
Loriana, Parigi.
Io volevo un attimo dire semplicemente una cosa a proposito dei tavoli che sono stati citati prima, per cercare un po' di esprimere e condividere quello che noi viviamo in quel luogo. Secondo me, noi, con grande esperienza del pericolo e anche parecchia attenzione, noi stiamo cercando di sperimentare un altro territorio, un altro terreno che non è il terreno istituzionale e non è il terreno privato. È un terreno altro, un terreno che è pubblico, ma non nel senso istituzionale, cioè stiamo cercando di decostruire il concetto di pubblico che finora ha sempre voluto dire istituzionale. Aspetta, luogo comune, un luogo comune, un luogo dove possiamo stare collettivamente, apertamente, ma poi soprattutto il tavolo, io sto parlando del tavolo. E credo che invece qui noi cerchiamo di fare un genere di politica differente. Questo, io penso che anche quando si sta nei movimenti si fa politica, perché no? Sì, io l'ho sempre pensato. La politica però non sta nelle istituzioni. Esatto. E proprio per questo, dico, la nostra esperienza ha accettare un altro modo di stare nella città e quindi di influire anche. Noi penso che stiamo cercando di fare questo, cioè uscire dalla tenaglia che dice tu conti quando sei lì dentro, no? Noi contiamo anche se come gruppo riusciamo a esprimere un'esigenza, un bisogno e a trovare l'ascolto, a prendere parole, una parola che per me è pubblica in quel momento. E penso che dal vostro punto di vista sia un'esperienza abbastanza positiva per noi. Cioè, naturalmente io penso che il concetto di democrazia, come di cui avete parlato stasera, non sia l'unico esistente. Penso che in passato ci siano stati altri modi di concepire le forme politiche, le forme anche di governo. Penso che ci sia stato il pensiero libertario, il pensiero anarchico, che ha indicato altre strade, non sono state seguite, però ci sono dei segni che adesso ritornano anche nell'attività di moltissimi nuovi gruppi che si interrogano sul bene comune, sul bene comune, sul bene collettivo, che è una nuova strada, una nuova forma. Io penso che il pensiero delle donne, il sapere delle donne in questo tipo di nuova pratica possa essere molto importante, possa trovare veramente un modo di fluire e di comunicare e di arricchire il dibattito e anche la pratica che si sta cercando di fare per uscire dalle secche di un qualcosa molto, molto imbalsamato fino a qui. Cioè, quindi, un tentativo di libertà, se vuoi dire.
Grazie. Giulia Ghiberdini. Sentendo le esperienze che qui sono state ricordate, mi sento di dire principalmente, di riprendere principalmente un punto che ho sentito prima riferito da Lia e che riguarda l'ascolto. Allora, io penso che le donne che sono nei posti di comando o di potere, che possono essere nelle istituzioni o in altri luoghi, qui siamo a Milano, quindi possiamo anche fare degli esempi, ma ce ne abbiamo parecchi, può anche darsi che non sentano l'esigenza di raccontare e di raccontarsi. Io penso che tocchi a noi di cercare il racconto e l'esperienza di queste donne. Faccio un esempio, che non sono necessariamente le donne solo o cooptate o date lì per delle proprie ambizioni. Faccio un esempio che riguarda la giunta comunale. Prima se ne parlava e io pensavo agli assessori, e cioè pensavo a Benelli, Rosta, Castellano, Visconti e Tajani, che non conosco. Allora pensavo che queste donne hanno ricoperto nella loro vita in modi diversi luoghi di comando, di potere diversi: azienda, associazione, politica, regione, assessorato provinciale. Insomma, se avete in mente il personaggio sapete di cosa parlo. Probabilmente non è accaduto finora che qualcuna di noi abbia chiesto a queste donne di raccontarsi. Allora, l'attenzione all'ascolto, secondo me, può partire anche dall'esigenza nostra di sentire l'esperienza di altri. Oggi abbiamo sentito Lisa Boccia, no? Prima cosa, questo però ha una condizione, che è condizione del farsi della politica. Cioè, la forma della politica è quella che le donne si danno, appunto, si danno il tavolo, si danno. Però io penso che per me la prima forma della politica debba essere la relazione, e la relazione non ce n'è. E prima qualcuno sosteneva la relazione, insieme ad esempio, la relazione va dal costituirsi del tuo e Dio, si dice noi quando si costituisce il tuo e Dio. E poi non voglio commentare su questo, ma credo che ci si capisca. Prima cosa, e se si ascolta il dialogo parte da lì, che sia dialogo, conversazione o colloquio o discussione, quindi le forme politiche. Quindi quale politica si fa e in che forma quelle che le donne si vogliono dare. L'altra cosa è che mi prende a sottolineare è che quale punto di partenza abbiamo della politica? Beh, non ce n'è, è la politica del simbolico. Non può essere un'altra, se no le donne possono fare la cosa, come dicevo una prima, poi scompaiono. Resta magari oggetto, la legge, eccetera, ma scompare forza di chi ha fatto questa cosa, e questa cosa l'ha fatta in relazione con qualcun altro, quindi per me la priorità è questa qui. E quindi io penso che di tutto il percorso che abbiamo fatto in questi 40 anni, no? E, ci siano delle cose prioritarie, e due o tre sono queste che ho detto, e altre le dirò un'altra volta.
Non è questione di un minuto. Bravo. C'è la... ha chiesto da
Fede. Allora, io sono Antonella Coccia. Volevo prima dire una cosa e poi fare una domanda. La cosa che volevo dire è questa. Io sono, non lavoro nel pubblico, lavoro nel privato, sono un manager di servizi legali. Quello che volevo dire è questo, prima non è vero, ero semplicemente, avevo una posizione più subordinata rispetto ai miei capi, oggi ho una posizione più alta, diciamo, sono stata promossa a un ruolo manageriale più alto e mi sono accorta che esercito anche, cioè mi è stato conferito anche un potere, che effettivamente esercito un potere sulla gestione dei costi, un potere sulle persone, in relazione alle persone. Ecco, mi accorgo, e questo volevo dire, che avere un potere o non averlo, dal mio punto di vista, non è la stessa cosa. Quindi poterlo esercitare e non averlo non è uguale. Detto questo, è evidente che questo, partendo da me, faccio questo esempio, perché quello che volevo dire è sostanzialmente questo. Non è che abbiamo parlato dell'estraneità e di questi concetti anche affascinanti, ma in Parlamento, a meno che non vogliamo mettere in discussione, diciamo, la democrazia costituzionale, si esercita un potere, perché non è che non si esercita. È vero che il legislatore recepisce normalmente, perché arriva tardi, un cambiamento esterno, quindi è vero che la politica non è lì, non coincide con la democrazia. Il cambiamento è esterno e il legislatore recepisce lo cambiamento sociale, no? In ritardo. Ma per poterlo recepire questo cambiamento che avviene anche fuori, bisogna avere anche un'attitudine, una sensibilità, volerlo fare, non volerlo ostacolare. Quindi, dal mio punto di vista, quello che penso è che non è indifferente fare la politica fuori dai luoghi istituzionali e farla all'interno dei luoghi istituzionali, non è la stessa cosa, si esercitano dei poteri diversi. All'esterno, dal mio punto di vista, si esercita a volte anche un potere di pressione, si è forieri di cambiamento, all'interno invece si esercita un potere diverso, cioè si esercita, si mette in pratica, si formalizza il cambiamento, si ha il potere di formalizzare. Allora abbiamo detto, per esempio, a me ha colpito questa affermazione. Elia dice: se trovo una donna ambiziosa che ha un progetto e una competenza, io la voto. Allora
potrei
la
votare.
La potrei votare. La potrei votare.
Non è una carta in bianco, ecco.
Correggo appunto. Elia Cicchieri dice: la potrei votare. Allora.
Guarda che volte tu hai detto,
vabbè, è registrato, è tutto registrato.
ci hanno portato alle lezioni, quindi ce ne sarà.
Allora io la mia domanda che faccio, la domanda che faccio poi collegata alla seconda è questa: perché allora vi chiedo, visto che diciamo, la posizione non è radicale in tutto, cioè a fronte di questo presupposto c'è la disponibilità a esercitare anche il voto a favore di una donna che ha un programma, una competenza specifica, eccetera. Perché vi chiedo, dall'entrata in vigore della Costituzione noi abbiamo avuto solamente 75 donne in ruoli di governo, in cui la prima fino al 1976, perché abbiamo avuto un'unica donna senatrice di nomina presidenziale che è stata la Valeria Montalcini, perché non abbiamo mai avuto una presidente del Senato, un premier e una presidente della Repubblica? A fronte di tutta la ricchezza di cui siamo circondate, cosa ha impedito che questo avvenisse, visto che poi siamo stati noi anche a farci promotrici, avremmo potuto diciamo promuovere, farci fare pressione perché ciò accadesse e perché appunto i ruoli di governo, per le ragioni che ho detto prima, fossero occupati anche da donne piene di competenze, piene di ricchezze, piene di ambizioni e piene di progetti, perché non è che non ce li hanno. E la seconda domanda, quindi che faccio, che è collegata alla prima, che è collegata a questo, cioè che se esistono donne piene di progetti, competenze, ricchezze e quant'altro, ma non occupano quei posti, quindi non capiscono qual è il cortocircuito, dove è il team. La seconda domanda è, e mi collego a quello che ha detto Maria Luisa Roccia, non è che queste donne appunto che oggi vengono utilizzate come mezzo, donne oneste, virtuose, no? Che salvano la politica in crisi, è vero, ma noi non partecipiamo a questo tipo di passaggio logico, di rappresentazione di questo passaggio logico, laddove appunto siamo noi stesse che le consideriamo complici di questo meccanismo e non donne, quelle di prima, ambiziose, piene di progetti e competenze che invece possono portare a un cambiamento nella politica.
No, è quello il punto, tu non hai.
No, io sai che non capisco.
Ecco, allora c'è stato un equivoco. Io ho detto che non accetto la rappresentanza di sesso. Quindi non voto avendo in mente di votare una donna perché più donne rappresenta no, il sesso femminile, chiarissimo. E dunque tu hai detto adesso, mi hai fatto una domanda precisa, perché?
Perché a fronte di tutta questa, allora, delle due l'una, o le donne non sono capaci, sono una massa di incapaci, okay. E quindi non meritano di stare là, oppure c'è qualcosa,
ecco, che ti volevo spiegare che per me la politica sta fuori quasi totalmente dal il governo, il Parlamento. Quindi io faccio tantissima politica, ritengo che questo è un luogo pubblico, perché la politica è pubblica più di qualsiasi tavolo, perché qui ci sono appunto delle donne che stanno agendo politicamente, hai capito? Cioè per me, io sono stata 10 anni senza votare, perché ritenevo che oramai non ci fosse differenza, tanto da indurmi a scegliere una parte. È stato Berlusconi che mi ha riportato a votare. Ecco, per non avere, insomma, mi sentivo troppo responsabile. Ma già nell'87, quando c'era l'equilibrio della rappresentanza, io non ho votato. Quindi non ritengo che quello sia il luogo della politica principe. Ritengo che la politica non solo quella delle donne, ma la politica è chi si batte per il lavoro, ad esempio, e tanti altri posti, quelli che venivano detti, Occupy the Wall Street, il Macao a Milano e tante cose, quella sia la politica viva. La rappresentanza è l'ultima cosa, in certi casi voti perché ritieni che ci sia proprio un male eccessivo e varia. Per spiegare, io sono contro la rappresentanza di sesso e mi va bene una donna che non dice sono qui a rappresentare le donne, sono qui perché sono una bravissima, so tutto, della sanità e quindi quello è un progetto. Ma assolutamente non voglio che ci sia l'ombra della rappresentanza di sesso, perché a quel punto tu saresti compresa, saresti messa dentro a un ruolo politico che per te non è l'essenziale. Hai capito? Ecco. Allora voglio dire, questa è la mia posizione, che posso votare un uomo o una donna perché mi ritengo, oltre che di una parte più vicina alla mia storia, anche perché so che sono persone intelligenti e hanno un minimo di etica. Per quello che riguarda la democrazia, io sono assolutamente d'accordo con la definizione che ha dato lo scrittore Saramago. È il minimo perché evita la tirannia, ma è il minimo. La politica non è che si riduce al funzionamento delle camere o dei governi o dei consigli comunali, cioè è il minimo per evitare la tirannia. E quindi la cosa, in questo momento noi abbiamo fatto la morale del lavoro proprio perché diciamo il lavoro è politica, perché c'è il conflitto e c'è la relazione, quindi è politica per quello che mi riguarda. Questo luogo ci può essere il conflitto e la relazione anche nella lavorare. Questo per me è la definizione di politica. Dato che c'è un conflitto, c'è una pratica di relazione. E questo, quindi, non sono contro le donne che vogliono andare per il proprio desiderio nei luoghi, in qualsiasi luogo. Adesso sono poi in tutti i luoghi, fra poco avremo anche i generali di donne nelle forze armate come li hanno negli Stati Uniti, ecco, ma tutto questo invece che è un dare linfa vitale all'esistente vorrei invece combatterlo, per quello dico non andiamo a supportare, come diceva Maria Luisa, l'agonia. Tra l'altro la democrazia che sarà magua secondo me, perché è quella che ti evita la tirannia, solo quello lui diceva, è il minimo, ma poi anche come è nata, sapete, not taxation without representation, non vi paghiamo più le tasse, ha detto la borghesia, se non ci date la rappresentanza, quindi è stato proprio un'origine economica. Stata imposta con le armi, dovunque, è stata anche in Inghilterra, in Francia, è stata imposta con le armi, quindi non è che abbia questa storia trionfale. E poi l'attenzione invece alla libertà, per quello io insisto sulla singolarità, c'è qualcosa di irriducibile nella singolarità, diciamo nella singola in ciascuna di noi, ed è la libertà. Non sempre, noi abbiamo un'ottima Costituzione, se fosse applicata e rispettata, ma dove non c'è la libertà, c'è la democrazia, c'è cose avanzatissime sul punto di vista sociale. Quindi chi è che era contro la Nicoletta sulla cosa della singolarità, ma quella è fondamentale per la libertà. Secondo me. Poi se tu sacrifichi la singolarità e la singola già cominci a vacillare sulla libertà, secondo me. E a me piace la pratica delle donne perché ha le tante sono i gruppi, grandi gruppi, assemblee, incontri, però sempre tenendo conto della singolarità, in sostanza, di ciascuna, della singola.
Volevo riprendere gli interventi delle due Antonelle,
Napoli
e Coccia. Io mi chiamo Antonella Massara. Dunque, io so che per quello che riguarda la mia pratica politica non mi affiderei mai allo Stato e alle rappresentanti di genere o non di genere, perché non penso che possa cambiare nulla. Ricevo dei finanziamenti da una donna che crede nel nostro progetto. Io faccio parte di una, chiamiamola, web radio, che intende mettere in rete le letture, interpretare i testi femminili e quindi riprendere queste scrittrici, soprattutto italiane, che sono state dimenticate, le recitiamo, le riprendiamo e facciamo dei radiogrammi. Di tutto ciò io non voglio che se ne occupi assolutamente con la posizione, e penso che avremo altri modi per, pure avendo un'attività, avendo bisogno di soldi, di registrazioni posta, eccetera. Allora, mi fido del mondo delle donne da questo punto di vista, mi fido abbastanza anche del mondo delle donne per quel che riguarda i miei problemi, ma non solo miei, molte altre, diciamo legate all'economia, come diceva Elia, insomma la democrazia nasce lì da quel momento. Mi fido, ma non del tutto, è come se quello che ho capito bene qua e condivido, che la politica è, come mai, diceva Antonella Coccia, non ci sono, in mezzo a questa grandezza, l'intelligenza femminile, non ci sono delle donne che portino dei programmi validi, riconosciuti da tutte, come cos'è che è successo? E allora vado per via deduttiva, come, cioè se non c'è, ma c'è anche, se non c'è così tanto una presenza di donne, dei programmi che convincano le altre donne, vuol dire che la vera politica non sta lì, sta da un'altra parte, io penso così. Però è come se non mi fidassi del tutto, perché in un momento come questo, in cui sono anche molto così preoccupata per la situazione che c'è, e non solo per me stessa, ma per le altre come me, che anche se non sono delle giovani precarie, sono delle vecchie precarie, e il problema continua a restare, e tutto ciò è come se delle donne io mi fidassi soltanto un poco. È vero che quello che ha detto Lea mi ha come molto rasserenata, non so perché, ma mi ha rasserenata. Ed è vero che se vado a prendere le esperienze concrete, vedo che tra donne ci sono poi dei legami pratici, chiamiamoli così, cioè delle possibilità di far fronte alla sopravvivenza, che magari meglio non fidarsi della democrazia, perché di tutto ciò non pensa proprio niente. Però perché non c'è una donna con un programma per le donne che mi faccia un po' sognare anche? Allora io la voterei, non è vero che io non voterei una donna che rappresenta le donne, con un programma che mi fa sognare io la voto, come ho votato Anita Sonego, che mi diceva voglio fare la casa delle donne a Milano, io l'ho votata. Ecco, allora, non so, credo di non avere molto di più da dire, se non tentare di fare delle condizioni che io non sono neanche in grado di fare, perché appunto tra poco so della politica istituzionale, dei meccanismi, dei problemi di filosofia politica. Però, niente, ripeto, vado un po' per via deduttiva, sicuramente la politica sta nei movimenti, e quella lì la politica avrà delle sue forme che in qualche maniera scompagineranno tutto, però c'è anche quell'altra politica, ed è come se chiedesse quell'altra politica delle garanzie, soprattutto sì, di tipo economico, che riguardano le donne e basta. Ma cosa a me non me ne importa che una donna in politica difenda i cittadini in generale, faccia dei programmi politici per tutti, ma che difenda il proprio sesso, come la Merlin era riuscita a far passare sembra brutta, no? Per far passare molte leggi. Di solito è conosciuta soltanto per la famosa legge di
Clinton.
Ma lei, per esempio, ha dato un grosso cambiamento per quanto riguardava il riconoscimento dei figli chiamati allora illegittimi. Straordinaria questa cosa, perché forse tutte sanno che ai tempi di Giolitti, quindi non passato lontanissimo, gli uomini potevano completamente disinteressarsi dei figli propri, neanche fuori dal matrimonio, perché la legge diceva che non erano assolutamente né perseguibili, neanche non si poteva neanche interrogarli. Allora, la senatrice Merlis è la punta. Allora, come mai ci sono ancora tante cose, io dico proprio perché la crisi economica avanza, di difesa per esempio delle condizioni economiche delle donne. Ci sono donne senza pensione, donne sole, senza mariti, senza aiuti, che stanno faticando moltissimo. Queste donne meriterebbero appunto un posto in Parlamento. Come mai allora la nuova politica, quella istituzionale, vediamo sempre solo le donne che hanno spazio? Io su questo c'erano state quelle che avevano fatto quel programma che si chiamava gruppo di sostegno per mandare le donne in politica, ma io su questo sì, anche questo, ma come mai le donne, queste donne che hanno delle questioni forti da portare avanti, nessuna pensa di sostenerle? Va benissimo che tu Anita ti sei anche sacrificata, mi ricordo di ti rappresentata così, però forse ci sono anche anche altre donne.
Allora, io avevo
Paola Zaretti,
mi chiamo Paola Zaretti, ho esperienza del femminismo anni 70 e poi faccio la psicanalista e sono uscita da tutte le istituzioni psicanalitiche, quindi sono una specie di cane sciolto perché ho ritrovato all'interno di quelle strutture e quindi tutto quello che vorrei dire, dirò pochissimo perché sono in partenza, deriva proprio da partire da me, dall'esperienza dentro una struttura diciamo filo istituzionale, sempre istituzionale, che mi ha fatto capire perché dovevo andarmene e fondare una casa mia se volevo fare un tipo di lavoro psicanalitico a misura di donna e di uomini, anche perché naturalmente la sofferenza maschile è grandissima, anche se spesso non lo sanno. Allora, detto questo, tanto per presentarmi, io sono molto felice, magari Lia mi contesterà o contraddirà, che quello che ho letto nel documento 25 anni fa e che poi ho messo nel blog di Facebook sia stato da lei confermato, addirittura con quasi le stesse parole. E questo mi dà molta speranza e molta fiducia, perché sono molto d'accordo con l'analisi che c'è in quel testo, che poi è stato ripreso anche da Melchiorre, dicendo non è un documento appunto superato, no? Perché spesso c'è questa parola superamento, sono altri tempi, sono passati 25 anni, ergo tutto è cambiato, mentre c'è un rimosso forse più cambiato, nel senso che se il femminismo ha creato un certo numero, diciamo, chiamiamoli di tavoli di valori, se questi tavoli di valori oggi devono essere messi in discussione, soprattutto rispetto alla questione della rappresentanza, bisogna, almeno questa è un'esigenza per me, che mi si spieghi perché quelle tavole di valori definite in quegli anni sono ricadute, perché sono ricadute e quali sono le nuove tavole oggi, perché senza questo passaggio concettuale allora siamo di fronte ad un salto logico, un salto concettuale. Ecco, io quello che verifico è la sensazione che giriamo continuamente in tondo, e se giriamo continuamente in tondo è perché l'ordine simbolico ci sta prendendo in giro, cioè facciamo esattamente ciò che quell'ordine strutturalmente prevede per noi. Faccio un esempio, faccio alcune domande che ho messo in questo scritto che mi sembrano fondamentali. Allora, la differenza sessuale
il soggetto donna che la incarna può essere politicamente rappresentata all'interno di istituzioni che sono nate come neutre e maschili? Questa è la prima. La seconda, come è possibile che questo avvenga all'interno di strutture istituzionali modellate da un ordine simbolico centrato sul primato di un unico simbolo, che è il fallo, che è lì a rappresentare uomini e donne? Terza domanda, che cosa significa in concreto rendere presente la potenza della differenza sessuale dentro un ordine simbolico in cui ad essere negata, prima ancora che la potenza della differenza, è la differenza stessa? Questo è il problema teorico, ma non è un problema teorico, è un problema che ha degli effetti grossissimi sulla pratica. Se noi qui siamo a parlare di rappresentanza, sì, rappresentanza no, perché questo tema è strutturalmente dentro quell'ordine simbolico. Voglio dire in altre parole che se io voglio entrare all'interno delle istituzioni, io posso farlo benissimo, ma ci entro come soggetto neutro maschio, non ci entro come soggetto femminile. Questo è il punto di alienazione, questo è il punto tragico del femminile secondo me, per cui noi ci troviamo continuamente nell'alternativa. Da un lato siamo spinte dentro, perché io capisco chi dice per cambiare dobbiamo entrare, lo capisco, ma capisco che è impossibile, perché lì ci entriamo in una, oppure è possibile ma dobbiamo allenarci, cioè dobbiamo perdere una parte di noi e questo ha un costo incredibile. Allora io in questa oscillazione, perché naturalmente ho fatto dei convegni, quindi lavoro anche in un'istituzione, però il meno possibile, cioè sempre di stabilizzare i finanziamenti quando posso, ma nell'autonomia assoluta, se loro vogliono che io metta le sigle del comune, della provincia, della regione per governare quello che io faccio, io rifiuto quelle sigle e parlo di persona piuttosto. Allora, questo non voglio essere un esempio perché non del cielo, però c'è un costo altissimo se si sceglie l'estraneità, perché il problema è di mettere insieme la voglia di vincere l'estraneità, come giustamente nel documento, no? Ecco, quindi io sono molto d'accordo sulle posizioni loro, anche su quelle di Maria Luisa Boccia, che stasera vedo per la prima volta, mi fa moltissimo piacere, e ultimamente molte cose illuminanti mi sono anche venute dal suo libro, che io mi rivolta, dedicato a Lonzi, e io credo che noi dovremmo riprendere Lonzi, dovremmo capire che cosa intendeva bene la scienza, dovremmo riprendere la pratica dell'inconscio, dovremmo capire perché tutto quel percorso oggi non c'è più. Allora, la psicanalisi con il femminismo ha avuto dei rapporti importantissimi, ci sono testi di Dominiani dove tutta la politica non assolutamente non esulava dalla pratica dell'autocoscienza. Tutto questo non c'è più. Perché? È un guadagno o è una perdita? Io credo che fosse questo pezzo di storia che è stata completamente dimenticata, poi anche le donne forse a entrare in politica, penso, con meno strumenti, quindi potrebbero fare molto meglio se questi percorsi venissero ripresi in qualche modo.